Isola Deserta con Chiara Valerio.
Domenica da Chiara Valerio, la vostra corrispondente dall'isola e sull'isola deserta, relegata nella natura ma anche nella cultura, perché ogni naufrago lascia qui un libro, una musica e un film. Stamattina sulla nostra isola, e ci dirà quali sono le caratteristiche di quest'isola deserta, è arrivato un matematico italiano, Roberto Natalini, che è direttore dell'Istituto per le Applicazioni e il Calcolo Mauro Picone a Roma. Buongiorno Roberto Natalini.
Buongiorno Chiara, buongiorno.
Roberto Natalini, che ci fa un matematico su un'isola deserta?
Pensa, la prima cosa che fa pensa, si guarda intorno e cerca di capire intanto se va tutto bene, se ha tutto quello che gli serve, però ha tanto tempo per pensare, questo è la cosa che lo fa contento in qualche modo.
Perché ha fatto il matematico?
Perché a un certo punto non sapevo bene cosa avrei fatto da grande, me ne ho parlato con mia madre e io ero molto indeciso tra fare il filosofo appunto, oppure il fisico, no? Così. E lei mi disse che se facevo il filosofo mi sarei probabilmente disperso troppo, perché avevo bisogno di focalizzazione, ecco, avevo bisogno di concentrarmi. E la fisica secondo me mi preoccupava, perché avevo bisogno di esattezza, cioè non riuscivo a pensare che avrei dominato tutto se non capivo bene la matematica. Ecco, da quel che avevo visto, avevo un cugino che faceva fisica e vedevo che c'era talmente tanta matematica che se non la capivo bene prima non potevo cominciare a fare poi fisica. E quindi la matematica invece mi poteva dare questo rigore, questa esattezza che mi mancava. Io sono sempre, ancora oggi, molto pasticcione, molto disordinato, e quindi la matematica invece mi poteva dare una disciplina, e infatti me l'ha data.
Roberto Natalini, come ha vissuto da matematico attivo quest'ultimo anno in cui la matematica è tornata alla ribalta mediatica anche, oltre che intellettuale?
Diciamo, l'ho vissuto male, in un senso, in certo senso mi sono accorto anche della nostra impotenza tante volte, no? Cioè io faccio i corsi di dottorato di biomatematica e spiego i modelli epidemiologici da tanti anni. Però non l'ho usato, non è il mio settore di ricerca, io mi occupo di altre cose, quindi mi sono accorto della difficoltà poi di applicarli in pratica, e quindi la distanza ancora che abbiamo nel capire il mondo usando la matematica, il mondo biologico, quindi i limiti, però anche la potenza, nel senso che è chiaro che certe cose tipo la crescita esponenziale si capiscono subito e sono importanti, se uno non le valuta non riesce a prevedere. Però poi ancora facciamo grande fatica a dominare la situazione, anche con la matematica. Ecco, questo è qualcosa che ho imparato, e poi anche come, insomma, effettivamente sia difficile parlarne, perché chi non ha questi concetti poi travisa certe situazioni, non capisce perché uno dice ci saranno, come disse Parisi, 500 morti fra un mese, la gente gli ha riso dietro, e poi dopo un mese ce n'erano 1000, non 500, quindi insomma... In realtà chi ha strumenti matematici qualcosa riesce a dire, ma non riesce a dire tutto, e questo ancora mi preoccupa.
Roberto Natalini, lei ha detto che non studia, il suo settore di ricerca non sono i modelli epidemiologici, e cosa studia?
Io ho cominciato studiando cose molto teoriche, io studiavo i sistemi iperbolici da ragazzo. I sistemi iperbolici sono i sistemi che modellizzano il mondo, perché sono gli unici sistemi che descrivono le cose che viaggiano con velocità finita, e questo vuol dire che sono dei vincoli matematici che però permettono, come la luce, il suono, di descrivere fenomeni che sono quelli veri. Nessuna cosa viaggia a velocità infinita. Poi piano piano ho cominciato a allargare il mio spettro di ricerche, perché in realtà la curiosità mi spinge a cercare di fare cose nuove e soprattutto mi incuriosiva il mondo appunto della biologia, che come dicevo è molto difficile, e quindi ho cominciato a studiare i fenomeni biologici, in particolare il movimento cellulare, come si muovono le cellule, che si muovono a velocità finita, quindi questa è un po' la connessione, e quindi in parte con modelli iperbolici e poi altri modelli, perché poi uno scopre che i modelli ce ne possono essere tanti tipi e non ti puoi fossilizzare su quello che sai fare, devi, cioè appunto l'uomo del martello che vede tutto come un chiodo, ecco, io non voglio avere più strumenti, voglio avere le pinze, voglio avere i cacciavite, voglio avere altre cose, e quindi ho cercato di imparare nuove cose, e quindi sono tanti anni che studio, ecco, questa la parte della morfogenesi, come si aggregano le cellule, come si spostano le cellule immunitarie per andare a, per esempio, a colpire le cellule tumorali, oppure come appunto si creano i tessuti, come si aggregano in un embrione i tessuti. Adesso facciamo i tessuti dello zebrafish, però insomma si spera un giorno di riuscire a ricostruire i tessuti umani. Ecco, questa è una parte delle mie ricerche. Poi mi occupo anche molto di salvaguardia dei monumenti, ecco, anche lì modelli matematici possono dare delle risposte e soprattutto cercare di prevedere meglio che cosa succede quando l'inquinamento, i problemi atmosferici, il vento, la pioggia agiscono su una pietra, su un bronzo, no? Che succede? Allora, riuscire a prevederlo ci può aiutare a conservarlo meglio.
Quindi lei sta dicendo che si possono pulire i monumenti con dei modelli matematici?
Sì, diciamo, prevedere quando pulirli, come pulirli. Per esempio, noi abbiamo scoperto, studiando la crescita delle croste di gesso, di solfato di calcio sulla superficie del marmo, che se uno lo pulisce troppo, matematicamente si può vedere, accelera in realtà la distruzione. Se uno le toglie troppo queste croste che si formano a contatto con l'inquinamento, uno accelera, perché la crescita di queste croste va come la radice del tempo, e quindi ogni volta la velocità della radice è 1 sulla radice di t, e quindi è più veloce, quindi ogni volta che pulisco mi aumenta la velocità. E invece lasciare una patina protettiva, che cosa che molti restauratori già facevano, quindi abbiamo riscoperto qualcosa che nella pratica era conosciuto.
Questa domenica mattina sull'Isola Deserta con Roberto Natalini, matematico, direttore dell'Istituto per il Calcolo e per le Applicazioni Mauro Picone del CNR. Roberto, lei non fa solo il ricercatore, lei appunto dirige un istituto di ricerca, ha messo in moto anni fa una bellissima piattaforma per la divulgazione matematica che si chiama MatMaths. Volevo chiederle quanto è vera quell'idea del matematico che sta da solo appunto su un'isola deserta a fare dei calcoli.
Sicuramente il matematico oggi, un matematico moderno, non è da solo. Il matematico può stare da solo, ci sono i matematici che hanno fatto delle cose bellissime da soli in isolamento, però un matematico moderno oggi, ma direi un po' sempre, i grandi matematici, Eulero, Newton, Poincaré, Hilbert, sentivano la loro società. Quindi sì, può stare sull'isola deserta, ma prima deve aver immagazzinato tantissimi problemi. Poi magari ha bisogno di tempo per pensare, questo sì. Quindi stare sull'isola deserta gli fa bene, perché si toglie dal rumore della folla, no? Però prima deve essersi bagnato in questo ambiente, deve avere imparato tante cose e tanti problemi, perché poi fare matematica nel vuoto è difficile. Ogni cosa nasce da qualche problema, no? Che può essere anche un problema matematico sollevato da un altro matematico, ma che me lo deve raccontare, no? Non possiamo reinventare l'algebra, l'analisi, la geometria, dobbiamo partire da qualche cosa. Quindi nella matematica, stranamente sembra, in realtà il contatto personale, l'esperienza di discussione è fondamentale. Quindi sì, uno può stare sull'isola deserta, ma in certi momenti della sua vita, non tutta la vita.
Da pochi mesi è uscito un bellissimo fumetto sulla vita di Vito Volterra. Gli ascoltatori di Radio 3 che stamattina sull'isola deserta non sanno chi è stato Vito Volterra per la matematica italiana e anche per il sistema di organizzazione della matematica italiana. Ce lo racconto?
Dunque, Volterra è un matematico che ha esattamente 100 anni più di me, è nato nel 1860 e quindi all'alba dell'Italia nuova ed è stato una persona di una grandissima fantasia, secondo me, una grande fantasia, una grande curiosità. Lui fece un discorso molto bello all'inaugurazione dell'anno accademico alla Sapienza nel 1901, in cui parlava della curiosità del matematico, dello scienziato, che deve come dire, andare a contaminarsi con gli altri campi. Lui non diceva, non usava queste parole, non parlava di interdisciplinarità, però insomma lui voleva studiare la biologia, voleva studiare l'economia, voleva studiare la finanza, però per fare questo sapeva che doveva investire in una ricerca molto astratta, per cui lui è il primo che si sposta a fare analisi negli spazi funzionali di infinite dimensioni. È un salto concettuale importante, il primo che inventa, diciamo, quella scala derivata dei funzionali, derivata secondo Gateau, poi sarà chiamata, l'ha inventata lui. Quindi lui era avanti 20 anni rispetto alla ricerca che poi sarà fatta in Francia all'inizio del Novecento. Ecco, in questo tipo di situazione Volterra è un gigante. Lui, diciamo, si occupa di analisi, si occupa di fisica matematica, si occupa di cristalli, la dislocazione nei cristalli, nei metalli, no? come vengono, si spostano proprio le molecole. Però ha anche una grande attenzione al contesto politico. Lui vuole che la società si basi sulla scienza, fonda la Società per il Progresso Scientifico nel 1908 e fonda l'Istituto di Talassografia per studiare il mare, va in guerra perché vuole aiutare l'Italia a tecnologizzarsi per combattere meglio, capisce che la tecnologia serve e da questo capisce che bisogna avere un CNR, cioè un consiglio che riunisca tutte le competenze specifiche scientifiche che possono servire alla tecnica. Però non riesce a portare a termine questo compito, perché lui fonda il CNR e viene bloccato dal fascismo. Lui è un liberale, anche un nazionalista, non era sicuramente un comunistone, diciamo, no? Però lui non si trova subito con questo nuovo regime, perché questo regime è un regime che non capisce la scienza, che si ammanta di retorica. Mussolini sposa la riforma Gentile, che umilia la tecnologia e la scienza, dicendo che sono cose di servizio, di serie B in qualche modo, e quando c'è il momento del giuramento nel 31, lui è uno dei 12 che non giurano per il regime fascista e viene allontanato. Lui in realtà già era professore, diciamo, emerito praticamente, perché aveva già 71 anni, però viene allontanato definitivamente dall'insegnamento e poi muore nel 1940, ormai dimenticato da tutti.
Roberto Natalini, qui con noi stamattina sull'isola deserta, ci sta raccontando la matematica come un mondo vivo, non distante dagli esseri umani, né dalle loro aspirazioni, né dalle loro possibilità soprattutto. Roberto Natalini, io so, diciamo, per esperienza personale, che lei è anche un grande lettore, un uomo colto, se non addirittura un po' erudito, quindi le chiedo che libro ha portato per noi sull'isola deserta.
Inizialmente pensavo di portare roba che mi sarebbe piaciuto portare a 16 anni. A 16 anni avrei portato sicuramente Mattatoio 5, che ho letto proprio in quell'anno. A un certo punto forse avrei portato Ubik di Philip Dick, perché per tanti anni ho pensato che fosse uno dei romanzi più belli che avevo letto. Allora non lo so, perché dipende di cosa uno fa sull'isola deserta. Allora, se devo leggere un testo che sia enciclopedico, omnicomprensivo, allora mi porto La vita e istruzioni per l'uso di Perec. È un testo bellissimo, tra l'altro per un matematico è affascinante, perché contiene delle simmetrie, ma contemporaneamente una irruenza narrativa che senza precedenti, cioè uno si perde in questi rivoli di racconto e non sono mai fini a se stessi, cioè uno legge, si perde nel racconto, non vede la struttura dietro e poi c'è questa struttura. Quindi è un romanzo pazzesco. Però se invece devo passarci tanto tanto tempo, allora cedo al mio vizio segreto, no? Allora mi porto la collezione completa dei romanzi di Henry Bosch scritti da Michael Connelly, che sono 30. Io l'ho già letti tutti, è un'opera pazzesca. Mi piace tantissimo il romanzo noir americano, ci trovo di tutto, ci trovo appunto struttura, sentimento, passione, violenza, intrigo, insomma. Secondo me è una storia in cui si sa già come va a finire, non vale la pena di leggerla.
30 volumi di Michael Connelly, ho La vita e istruzioni per l'uso di Perec. E che film ha portato per noi Roberto Natalì?
Qui invece cedo proprio alla mia adolescenza. Io voglio portare La vita è meravigliosa. Sì, ci sono dei film bellissimi, mi hanno influenzato tantissimo. Io devo dire che sono stato scioccato da L'inquilino del terzo piano di Polanski, per esempio. Per me era un film di una bellezza, di un'astrazione, per dire anche un film a chiave come Il Sesto Senso, a me mi ha affascinato tantissimo. E Il Sesto Senso sono due film, no? In realtà. Quindi uno lo vede e poi quando capisce come funziona lo rivede, no? E quindi è un film terribile, no? Anche quello. Però La vita è meravigliosa è un film che mi ha molto influenzato.
Non ho avuto tempo di procurarmi biancheria di moda. Questa me la regalò mia moglie per il mio ultimo compleanno. L'avevo indosso il giorno che morì. Ah, povero Tom Sawyer, tutto bagnato. Dovresti leggere questo libro che è uscito ora.
Come avete fatto a cadere in acqua?
Caduto? Mi ci sono buttato per salvare George.
Come? Salvare me?
Certo, è proprio così. Avevi in mente una cosa, ma non l'hai fatta.
Che avevo in mente?
Il suicidio.
Dalle nostre parti suicidarci è contro la legge.
Già, è contro la legge anche dalle mie parti.
E da dove venite?
Dal cielo. Ho deciso lì per lì di buttarmi giù. Sapevo che se mi vedevi affogare avresti cercato di salvarmi. Ecco perché ti ho salvato.
Ah, molto interessante.
Ti sanguina un labbro, George.
Già. Un pugno come risposta ad una mia preghiera di poco fa.
Oh, no, no, George. Io sono quella risposta. Per questo mi hanno mandato qua giù.
Come sai il mio nome?
Oh, so tutto di te. Ho seguito la tua vita fino da...
Ma sei forse un indovino?
Oh, no.
Chi sei, allora?
Clarence Obody. A.S.C.
Obody. A.S.C. Che cosa vuol dire A.S.C.?
Angelo di seconda classe.
La vita è meravigliosa è un film di Frank Capra con James Stewart. È un film quasi fondazionale, no? È come uno di avere cura della propria vita, no? Delle cose che fa. Cioè, uno ormai non sarà quell'eroe, quella persona importante che ci dicono che dovremmo essere, no? Però fa delle piccole cose, no? Delle piccole cose sono importanti e gli cambiano la vita. Cambiano la vita degli altri, soprattutto. E questo essere attento a fare delle cose che poi non sai perché serviranno, no? Ma poi servono. C'è questa coerenza nelle nostre azioni. Per me è stato importante, l'ho imparato lì. Cioè, lì chiaramente è portato in maniera iperbolica, è un bilancio della vita di una persona. Però è un bilancio in cui uno non si deve mai rimproverare quello che ha fatto, no? Quello che ha fatto, se l'ha fatto con cognizione di causa, cioè sentendo che quella cosa non poteva non farla, non la rimpiangerai, no? Sarà la cosa che poi ti conterà per tutti quanti, per te e per gli altri.
Roberto Natalini sta utilizzando nel corso di questa nostra conversazione delle parole che appartengono in realtà, sembra, a un'architettura morale: coerenza, simmetria, cognizione di causa, tutto detto con estrema passione. Volevo chiederle, visto che ha detto ho cominciato a fare matematica, a studiare matematica per un'esigenza di esattezza, quanto questa esattezza può essere raggelante, perché in qualche modo schiaccia, perché poi la nostra vita non è esatta per niente, se non nelle intenzioni forse. O forse manco nelle intenzioni.
Jordan Ellenberg, che è un matematico che io ammiro molto, ha scritto dei bellissimi libri, tra l'altro un libro edito in italiano come I numeri non sbagliano mai, diceva che la matematica è la continuazione del senso comune con altri mezzi. Ora, questa definizione per me è perfetta, nel senso che la matematica non è staccata dal senso comune, è il nostro cervello che però viene ottimizzato, funziona al meglio per riuscire ad affrontare le sfide che questo mondo esterno ci pone. E in questo senso qui la matematica è rigore, disciplina. Quando uno fa degli studi di matematica in quegli anni, 5 anni di laurea, nel dottorato, uno impara un mestiere, veramente un mestiere, nel senso antico della parola. Cioè impara un linguaggio, impara un modo di pensare, impara dei gesti. Per trasmissione orale, i matematici tengono molto al fatto che c'è questo Mathematical Genealogy Project, questo albero genealogico della matematica in cui tutti i matematici sono connessi e ognuno il suo maestro ha studiato con un altro maestro e così via. E il fatto di discendere da gente come Leibniz a me mi emoziona in qualche modo, no? O Eulero, no? Sono il mio albero genealogico. E perché chi ha inventato la derivata l'ha insegnata a qualcuno che piano piano l'ha portata avanti. E quando io ho studiato con delle persone, questi qua venivano da un albero genealogico in cui direttamente si studiavano gli operatori differenziali, no? Cioè nascevano da questo, quindi tradizione orale. Ecco, questa disciplina è fondamentale, ma si innesta in un mondo vivo. Ecco perché studiare la biologia, ecco perché studiare la società, i monumenti che cambiano, in un mondo sporco. Io mi ricordo la prima volta che raccontai all'Istituto dell'UNESCO per i beni culturali con un pubblico di restauratori di tutto il mondo i modelli che stavo facendo. Mi ricordo una restauratrice americana dicendo: ma non è possibile, ogni pezzo di monumento è diverso, eppure i nostri modelli funzionano, abbiamo fatto gli esperimenti. Devo dire che gli esperimenti, questi modelli funzionano perché la realtà è complessa, ma con la matematica riusciamo a capire delle cose, non tutto, poi dovremmo migliorarlo, però qualcosa capiamo. Ecco, questo incontro tra la complessità, la confusione e degli strumenti di rigore, secondo me, è quello che fa la bellezza della matematica, in fondo.
Roberto Natalini ha portato una musica per noi.
Allora, se devo portare una sola musica, porto le variazioni di Goldberg. Perché le variazioni di Goldberg io le sento quando ero bambino. Mi ricordo che andai con un'amica a vedere alla Sala Casella in via Flaminia Boris Porena, che faceva una lezione concerto sulle variazioni di Goldberg. Avevo 16-17 anni e mi hanno stravolto, cioè è una cosa bellissima. Le ascolto da allora, quindi tantissimi anni, e ogni volta non me ne stanco, scopro qualcosa di diverso che non avevo visto. Thank you. anche lì questa idea di avere fantasia e metodo, no? Insieme mi hanno formato anche queste, no? Cioè, però è anche una compagnia, perché conoscendo me a memoria, diciamo, per me basta sentirne due note, no? E ripartono nella mia testa, quindi così. Però devo dire che se poi devo dire cosa faccio oggi nella mia vita, devo dire che sono anni che indulgo in una cosa che anche lì, come con Bosch, un pochettino sono quelle cose che uno non racconta di con difficoltà, no? In realtà io ascolto quasi soltanto post minimalisti, cioè quel tipo di musica, tipo Max Richter, per dire, no? Oppure Philip Glass, ma anche Michael Nyman, insomma, perché quando lavoro mi piace vedere la musica che mi focalizzi, no? Cioè una musica chiaramente che appunto uno non può nemmeno sostenere che questa è come Bach, come Mozart, come Beethoven, no? Che sono i miei autori preferiti. Però poi se sto lavorando, se mi devo concentrare, se ho bisogno di, non mi posso distrarre con qualcosa che mi stia raccontando qualcosa, no? Ho bisogno di allora, nel post-minimalismo l'idea fondamentale è che uno ha queste strutture sonore in cui non succede niente. C'è questo pezzo che si chiama Sleep di Max Richter, che dura 8 ore e mezza, come una notte di sonno, e in cui c'è un accompagnamento, uno strato di musica, e poi ogni tanto cambia una nota, una piccola variazione, dura 8 ore e mezza, ed è il concerto più lungo del mondo, è stato fatto dal vivo solo 3 volte, e io a volte sto 4-5 ore con questa musica nelle orecchie a lavorare e mi concentro, mi focalizzo, è come se entrassi in vibrazione, no? Come quasi una cosa, un mantra, no? Che dentro di noi ti permette di isolarti.
Roberto Natalini, ce l'avevamo fatta quasi per tutta l'intervista a far sembrare un matematico una persona normale. Adesso la ringrazio per averci portato, rivelato invece la natura del matematico che ascolta Richter per 8 ore mentre lavora. La ringraziamo per essere stato con noi questa mattina sull'Isola Deserta, che torna domenica prossima, sempre alle 10:15, sempre su Radio 3. Una buona domenica da Chiara Valerio.
L'Isola Deserta con Chiara Valerio. Regia di Cettina Flaccavento. Potete ascoltare la puntata o scaricarla dal nostro sito oppure utilizzando l'app Rai Play Radio.